Una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare, un buon risveglio. Domenica 29 giugno, fa molto caldo. Il mio viaggio in bicicletta per arrivare alla radio è stato un viaggio particolarmente sudato, però è sempre bello quando la città è più o meno deserta e sono le prime luci dell'alba. Di solito poi cerco di ascoltare qualcosa che anticipi quello che ascolteremo insieme durante i miei viaggi, quindi la prima traccia che andiamo a ascoltare insieme per inaugurare questa ora e mezza di musica classica insieme è qualcosa che stavo appunto ascoltando in vista di una esecuzione importante che avverrà al Teatro alla Scala nei prossimi giorni. Sto parlando dell'ultimo, credo, concerto della stagione sinfonica che prevedeva inizialmente l'arrivo a Milano di Tugan Sokhiev alla guida dell'orchestra della Scala. In realtà, per motivi di salute, Tugan Sokhiev non potrà dirigere i concerti e viene sostituito niente meno che da Fabio Luisi, che ha accettato di dirigere i tre concerti mantenendo lo stesso programma. Vi dicevo importante perché al centro c'è la Missa Solemnis di Beethoven, che è una di quelle composizioni che non spesso si eseguono, se non altro perché è tecnicamente impegnativa per l'orchestra, per i solisti. Beethoven era famoso per non fregarsene più di tanto delle limitazioni anche tecnico e vocali, sia degli strumenti ossia dei poveri cantanti, e ci sono alcune parti che oggettivamente richiedono o un virtuosismo soprumano oppure qualche aggiustamento. Ma in generale, insomma, è uno di quei brani che, come dire, le compagini amatoriali non riescono a fare, anche la parte soprattutto del coro, ovviamente, è super impegnativa. Alla Scala arriva con un quartetto di solisti con Rosa Feola, soprano Elisabeth De Schong, mezzo Sebastian Kolle, tenore Hanno Müller-Brachmann come basso. La Missa Solemnis è uno di quei brani, peraltro, di cui conosciamo tanto anche tutte le fasi compositive, perché ci sono rimasti tanti appunti nei famosi quaderni di conversazione, sapete, quel taccuino che Beethoven utilizzava proprio per poter parlare, no? Per poter conversare negli anni, quando ormai, come dire, la sordità lo aveva ormai pressoché invaso, e poi soprattutto perché sappiamo anche perché inizialmente, come era stata scritta, Beethoven voleva spontaneamente dedicarla alla investitura di Rodolfo d'Asburgo-Lorena all'arcivescovo di Olmütz. Poi in realtà non fa in tempo perché si rende conto che sta diventando un brano molto più grande di quello che pensava, e quindi ci mette più o meno 4-5 anni prima di finirla, e la trasforma fondamentalmente in un grande oratorio col però il testo della messa. Dal Sanctus volevo ascoltare con voi il Benedictus, che è introdotto da questo lungo preludio per violino solo, o meglio, con un solo del violino molto bello che dovrebbe rappresentare anche, come dire, lo Spirito Santo. E lo ascoltiamo in una recente registrazione uscita per Alfa proprio quest'anno con l'ensemble Le Cercle de l'Harmonie, diretto da Jérémy Rohrer e l'Odi Jugend Chor Academy. La Missa Solemnis di Beethoven, questo era il Benedictus, un brano un po' lungo ma valeva la pena ascoltarlo per intero. Loro sono le Sacre dell'Armonie, diretti da Jérémy Rohrer, è un disco alfa uscito qualche mese fa, non l'avevamo ascoltato ma ne vale la pena. Avete sentito anche un'esecuzione, oltre ovviamente con un ensemble dedicato al repertorio classico romantico ma su strumenti o copie di strumenti d'epoca. È anche pensato per essere un po' agli antipodi rispetto alle Misse Solemnis a cui siamo abituati fin dai tempi, non so, di Otto Klemperer, quindi con grandi orchestre, grande suono, grande maestosità, solennità, appunto, un po' come vorrebbe il titolo, anche se non c'entra niente. Il problema forse però invece di quel tipo di approccio è che lascia un po' invece poi alle spalle tutto il lavoro sul dettaglio, invece anche forse un po' di leggerezza che secondo me è richiesta da soprattutto in alcuni brani della Missa Solemnis, come per esempio il Sanctus Benedictus. Quindi qui viene un po' accentuato quello e secondo me funziona molto bene, è tutto molto più insomma un po' più morbido, un po' diciamo meno contrastato se vogliamo, però più timbrato, non so come se vi va bene come spiegazione, ma insomma la trovo una registrazione molto molto ben riuscita. Alla Scala invece nei prossimi giorni, cioè il primo martedì 1, mercoledì 2, giovedì 3, arriva la Missa Solemnis diretta da Fabio Luisi in sostituzione di Tuganso Kiev con l'orchestra e il coro del Teatro alla Scala. Insomma, un biglietto lo si trova sempre, sapete come funziona, no? Il giorno stesso, se il concerto è alle 20, mi pare dalle 18 o forse anche prima, aprono online la vendita degli ultimi biglietti last minute, di solito a prezzi un po' scontati, quindi o quantomeno i biglietti comunque del loggione, e questo quasi sempre insomma permette poi per chi ha modo di facilmente raggiungere la Scala con i mezzi di, insomma, di andare a teatro senza troppi, come direbbe la mia generazione, senza troppi sbattimenti. Vi ricordo come sempre, se avete domande o richieste, insomma, da una volta all'altra, quindi da una o due settimane di stacco, anche se in realtà settimana prossima ci sarò ancora io, quindi insomma, se avete richieste oggi, ve le esaudirò già settimana prossima, la potete fare al 331-621-4013, SMS, WhatsApp, Telegram, quello che volete, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Per esempio, questo è quello che ha fatto Giuseppe un paio di settimane fa, quando mi ha chiesto di ascoltare il concerto in do per flautino, RV443 di Vivaldi. Concerto in do maggiore per flautino, RV443 di Antonio Vivaldi, questo era il primo movimento. Lei era Dorothe Oberlinger, una delle virtuose di flauto diritto, sicuramente tra le più importanti. Ha inciso il concerto due volte, devo dire forse in quello del disco più recente sarebbe un ascolto ancora più elettrizzante di quello che abbiamo appena fatto, se non che è il concerto in quel caso contenuto in un disco chiamato Pastorale, dove è raccolto insieme a tante altre composizioni a tema appunto pastorale, la piva, e quindi anche questo concerto in realtà è corredato di utilizzo di strumenti, tra cui per esempio appunto la piva, e tutto quel diciamo, corredo di paesaggio sonoro relativo al mondo pastorale, che secondo me non c'entra niente ed è molto fastidioso. Quindi sono andato indietro a recuperare questo disco del 2005, se non sbaglio, pubblicato per Arcana, dove la stessa Dorothee Oberlinger è accompagnata dai suonatori della Gioiosa Marca, e devo dire, è un disco bellissimo. Lei sicuramente riesce sia a slanciarsi su queste roulade per flautino molto difficili, soprattutto ovviamente sul registro sovracuto, mantenendo tutto molto sgranato, tutto molto ogni nota percepibile nella sua interezza, però con anche un senso di respiro, di un po' di teatralità, un po' di bel lavoro proprio sulla costruzione della frase, che non molti riescono a fare. Forse l'unica altra grande virtuosa in attività che lo fa è Michela Petri, però per esempio nel suo caso lei ha sempre scelto di farsi accompagnare da strumenti, da ensemble con strumenti moderni, e quindi, come dire, in quel caso il suono, non lo so, per me è tutto un po' falsato, qualcosa non funziona. Quindi ho scelto per Giuseppe questa esecuzione, Dorothee Oberlinger con I Sonatori della Gioiosa Marca, un disco Arcana di qualche anno fa, con i concerti per flauto e flautino di Antonio Vivaldi. Torniamo però alla Scala, perché insomma, è una settimana densa di prime, e una di queste sicuramente la prima più importante, forse peraltro uno degli spettacoli sicuramente più importanti della stagione. Non so perché lo abbiano relegato al mese di luglio praticamente, ma insomma torna la Norma di Bellini dopo 48 anni. L'ultima volta che si è vista Norma alla Scala c'era Montserrat Caballé. Torna con la direzione sempre di Fabio Luisi, che appunto dirigerà anche la Missa Solemnis, la regia di Olivia P, che insomma di solito è un regista particolarmente brillante, e poi Marina Rebecca come protagonista, sicuramente una delle interpreti che ha fatto di Norma uno dei suoi cavalli di battaglia, anche in disco recentemente. Insomma, Norma è un po' la Medea ambientata ai tempi di Asterix, ecco, se proprio volete riassumere in 3 parole la storia di Norma, è un po' quella. Ci sono alcune cose di Norma che ultimamente sono state un po' aggiustate in vista della nuova edizione critica, che peraltro verrà eseguita infatti alla Scala a cura del musicologo inglese Roger Parker. Una di queste ha a che fare con una versione diversa del grande coro del secondo atto, un coro violentissimo, uno dei cori più violenti della storia della musica, quando appunto finalmente il coro di Druidi e il coro dei Galli decide di entrare in guerra contro l'oppressore romano, guerra, guerra, ed è introdotto da un bellissimo recitativo, che però appunto nella primissima edizione a stampa, ricordi, conteneva anche tutto un finale sublime, dove il coro a un certo punto quasi improvvisamente si trasforma, e da questo coro di guerra in minore passa a cantare tutto in maggiore, quasi etereo. Però questa cosa in realtà nell'autografo non c'è, o meglio, c'è un fascicolo col coro molto ridotto di un'altra mano, quella di Bellini. Insomma, non si è mai capito bene che fine abbia fatto, cosa è successo, tanto che per molti anni questa versione del coro sublime non si è fatta, perché poi ricordi, lo ha tolta dalle sue edizioni a stampa fin dal 1859, quando alla Scala poi si rifece Norma, ma con gli austriaci in sala. Insomma, le vicende sono tante, ma alla fin fine questa versione del coro sublime torna, e torna come per esempio la cantava Maria Callas, perché Tullio Serafin era uno di quei direttori che invece voleva questa aggiunta che fosse inserita quando ancora l'edizione critica non c'era. Quindi ben venga che in disco sia rimasta, che sia possibile ascoltarlo. L'ascoltiamo fin dal recitativo iniziale, dove Maria Callas all'epoca brillava quando diceva con quella sua voce, insomma, inconfondibile: guerra, strage, sterminio.
Thank you.
ragazzi, poi per rimanere in tema Norma, non volevo ascoltare con voi da qualche settimana questo nuovo disco uscito per Alfa, chiamato Chopin in Team, Justin Taylor ha un pianino Pleyel del 1839, e dove suona questo arrangiamento fatto da lui stesso di Castadiva dalla Norma di Bellini. Justin Taylor, il suo arrangiamento per pianoforte di Castadiva dalla Norma di Bellini, in un disco in realtà dedicato a Chopin e soprattutto dedicato a Chopin suonato su uno strumento d'epoca come appunto questo pianino Pleyel verticale del 1839. In realtà è un disco molto interessante, soprattutto ovviamente quando Justin Taylor esegue Chopin, ma anche l'arrangiamento di Castadiva è abbastanza in stile, nel senso che Chopin era uso, come tanti suoi contemporanei, a scrivere arrangiamenti di opere italiane, e Bellini sappiamo essere al centro di moltissima influenza musicale sullo stile di Chopin. Quindi magari più avanti oggi ascoltiamo qualcosa di Chopin da questo disco, perché è un disco che veramente vale la pena ascoltare, che ha avuto anche molto successo a livello mediatico. Ma volevo tornare a voi, alle vostre richieste che venivano da 2 settimane fa. Io vi ricordo sempre, se avete richieste o domande o qualunque cosa, mi potete scrivere al 3316214013, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta @popolarenetwork.it, come per esempio ha fatto Lia, che dice di aver visto la prima di Norma venerdì e che le è piaciuta, ma ci sono stati grandi fischi alla regia. Io non l'ho ancora visto, andrò a vederlo settimana prossima, quindi insomma poi vi saprò raccontare. Sicuramente so che è una regia ovviamente non ambientata all'epoca nelle gallie, come prevede il libretto della Norma di Bellini, però vabbè, questo a me non spaventa in generale. Quello che spaventa semmai è un po' quando non c'è il nulla in scena e i cantanti devono cavarsela da soli, ecco, quello mi fa molto arrabbiare. Vedremo se è questo il caso. E sempre voi, appunto, Lela due settimane fa chiedeva di ascoltare, peraltro una piccola rarità di Mozart, il notturno duetto Luci care, luci belle, K346. Io non lo conoscevo, lo devo confessare, quindi mi sono ascoltato diverse esecuzioni e alla fine ho deciso che quella più insomma, che mi sembrava più giusta, più adeguata, più mozartiana, mettiamola così. È un disco con Ellie Ameling, Elizabeth Coymans e Peter Vanderbilt, terzetto, infatti non duetto, perché ho detto terzetto, non lo so. Sono tre voci e in questo caso l'accompagnamento è quello del Netherlands Wind Ensemble. Così è un piccolo gioiello, insomma, di quei tanti in realtà lavori mozartiani scritti per diverse occasioni o per scopi didattici, ma questo notturno è effettivamente veramente un piccolo capolavoro. Ellie Ameling, Elizabeth Coymans, Peter Vanderbilt, era un disco Philips insomma, di tanti anni fa, forse proprio degli anni dei festeggiamenti mozartiani nel 1991, questo dovrei indagare, però ecco, di tutte le varie esecuzioni che ho potuto ascoltare in questi giorni mi è sembrata sicuramente la migliore. È una settimana densa questa, per chi è in città, a Milano ci sono tantissimi eventi, due li abbiamo già anticipati, alla Scala, la Missa Solemnis di Beethoven, la Norma, ma c'è anche spazio per esempio per un'intera notte dedicata a Shostakovich, l'organizza la Società del Quartetto, di fatto è una vera e propria maratona che è oggi, da partire dalle 15, il quartetto Nous, il quartetto Indaco e il quartetto Prometeo si alternano nell'esecuzione di tutti i 15 quartetti per archi di Shostakovich, una maratona monografica organizzata nel 50° anniversario della morte. La notte di Shostakovich è divisa fondamentalmente poi in tre... computer si muovesse, mi facesse scorrere il file, sarebbe tutto più bello, invece si è bloccato, quindi appena si muove vi potrò descrivere tutte e tre le parti della giornata. So solo che oggi alle 15 si inizia con i primi quartetti, qui col quartetto Nous, se non sbaglio, ma questo non lo sapremo mai. Sicuramente, scusatemi, ma come sempre voi mi conoscete, lo racconto sempre, io mi occupo di pasticci, o mi occupavo di pasticci quando facevo ricercatore come genere musicale, ma i pasticci mi perseguitano anche quando sono davanti al mixer e ai computer dello Studio 2. Vabbè, non vogliono collaborare, ma tra le 15 e mezzanotte sono esattamente tre fasce di ascolto. Il quartetto numero 10, secondo me, è uno di quelli più, insomma, anche un po' più radiofonici per la domenica mattina. Diciamo, i quartetti di Shostakovich, insomma, sono anche un grande affresco biografico, insomma, della vita, delle vite, se vogliamo, di Shostakovich. E il quartetto Nous, in particolare, li ha incisi tutti negli ultimi anni per la Brilliant, se non sbaglio, e quindi è l'unico quartetto tra quelli che, insomma, che si alternano in questa lunga giornata oggi di maratona, che perlomeno ha all'attivo discograficamente qualcuno dei quartetti che vengono eseguiti oggi. Allora ho scelto di ascoltare l'Adagio, il terzo movimento del quartetto numero 10 in La bemolle maggiore, opera 118. Loro sono il quartetto Nous, lui è nient'altro che Dmitri Shostakovich. Thank you. Questo era il quartetto numero 10 in La bemolle maggiore, opera 118 di Shostakovich, l'Adagio, il terzo movimento, il quartetto Nous, protagonista oggi della maratona che si svolge alla Società del Quartetto, quindi penso al Conservatorio. Vi dico tutto penso perché in questo momento è anche morto il computer davanti ai miei occhi, ho uno schermo nero, io quindi non ho idea di come fare ad andare avanti perché tutti i miei file e tutta la mia Digital Audio Workstation è andata. Adesso mi arrangio. Però questo è appunto l'appuntamento oggi dalle 15 alle 24. Nel frattempo ero anche riuscito a recuperare il comunicato stampa che mi correggeva perché non sono tre le divisioni, ma erano ben sei tra le 15 e le 24, con tutte le varie esecuzioni in ordine proprio, diciamo, di numero dal quartetto numero 1 che viene eseguito alle 15 fino all'ultimo, il numero 15 che verrà eseguito verosimilmente poco prima della mezzanotte. Tutto questo però ve lo potrò dire quando riuscirò a recuperare il computer e qualche cosa perché altrimenti devo andare completamente alla cieca e non so onestamente come fare. Intanto dovrei, spero, aver caricato almeno un file, vediamo se ci riesco dal mixer e vediamo se è quello giusto. Non sono del tutto sicuro. No, infatti questo è il duetto di Mozart che abbiamo già ascoltato. Chissà cosa c'è di qua invece. No, c'è sempre Shostakovich e di qua cosa abbiamo? La norma. Insomma, adesso cerco di recuperare qualcosa.
Thank you.
Scusatemi, dovete perdonare, questa era la seconda volta che ascoltiamo la Casta Diva di Bellini nell'arrangiamento di Justin Taylor dal disco Chopin in Team. Avrei preferito non riascoltarlo e dobbiamo comunque riascoltare qualcos'altro perché ci sono quasi riuscito a trovare una soluzione, ma come sempre la tecnologia mi rema contro, quindi è tutto molto lento. Perché non riascoltiamo qualcosa, per esempio, dal bellissimo notturno K346 di Mozart? Allora, forse sono riuscito in qualche modo per intanto a tamponare e lo facciamo ascoltando un brano che viene da, anche questa è una richiesta vostra di 2 settimane fa. Claudio chiedeva di poter ascoltare il Geistliches Lied di Brahms, insomma, l'aria sacra, il lied spirituale di Brahms. Siamo nel 1956, quattro parti corali accompagnate dall'organo o anche volendo dal pianoforte, rientra anche questa in una lunga tradizione e che Brahms esplora come altri del suo periodo, insomma, di brani da concerto insomma, per coro, soprattutto perché in Germania c'era ormai una lunga tradizione di compagini corali semiprofessionali o amatoriali, ma con queste società corali che iniziano proprio a crescere nella seconda metà dell'Ottocento e per cui appunto molti compositori scrivono. Delle varie esecuzioni, quella che mi è piaciuta di più in generale è forse direi una delle meglio riuscite, è per l'etichetta Hyperion, un vecchio disco del 1991, Matthew Best alla guida dei Corydon Singers. Questo è il Geistliches Lied opera 30 di Johannes Brahms. Vediamo se ci riusciamo. Il Geistliches Lied, opera 30 di Brahms, questa è una richiesta di Claudio che veniva da un paio di settimane fa, i Corydon Singers diretti da Matthew Best. Come sempre, appunto, vi ricordo, se avete domande, richieste o quant'altro, mi trovate al 331-6214013, SMS, WhatsApp, Telegram, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. È una mattina un po' complicata dal punto di vista tecnico, mi perdonerete, ci metterò un po' anche a cercare i vari brani, perché appunto mi è morto uno dei computer, uno dei storici computer dello studio 2 di Radio Popolare, insomma, forse non è qua la 76 come la radio, ma quasi, e quindi forse ha avuto anche una degna morte in diretta mentre cercava di eseguire Shostakovich. Vi dicevo prima, appunto, una delle cose che volevo fare era ascoltare con voi questo disco di Justin Taylor, uscito per Alfa, se non sbaglio, chiamato Chopin in Team, da cui abbiamo ascoltato prima l'arrangiamento di Castadiva di Bellini, appunto, per questo pianoforte Pleyel del 1839, sul quale Justin Taylor ha deciso, appunto, di impaginare di fatto tutta una sorta di esplorazione del mondo attorno a Chopin, e poi anche, ovviamente, di diversi brani, soprattutto notturni e studi, che in un certo senso suonano particolarmente bene su questo pianoforte verticale del 1839. Allora, perché non ascoltare dagli studi opera 25 di Chopin il numero 7, quello in do diesis minore, che mi sembra uno di quelli su cui Justin Taylor esibisce meglio proprio quella che poi è di fatto una delle sue migliori qualità da cembalista, perché di fatto Justin Taylor lo conosciamo soprattutto come cembalista, e ossia quella proprio di riuscire a tenere questi legati molto molto lunghi in strumenti che appunto non, teoricamente non sarebbero predisposti naturalmente per questo tipo di fraseggio, questo tipo di approccio della melodia, in particolare della melodia chopiniana. Questo è il settimo degli studi opera 25 di Chopin, lui è Justin Taylor, io sono molto stanco. Thank you. fantastico. Dovete anche ascoltare tutti i vari suoni del computer, perché da quello sto cercando di mandare le registrazioni che volevo ascoltare con voi. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di una bizzarra mattina allo studio 2 di Radio Popolare. Questo era lo studio opera 25 numero 7 in do diesis minore di Chopin. Lui, Justin Taylor, cembalista, tastierista, mettiamola così, che abbiamo ascoltato diverse volte in altri dischi. Il suo più recente si titola Chopin Intime ed è dedicato proprio a questa esplorazione, più che del repertorio di Chopin, del suono di uno strumento in particolare, cioè questo Pleyel, cioè la marca su cui sappiamo Chopin preferiva comporre e suonare le sue composizioni, ed in particolare un Pleyel del 1839 verticale, quindi con un suono anche abbastanza, se vogliamo così, granulare, che però forse funziona bene in effetti soprattutto per quelli che sono gli studi che ognuno affronta un problema diverso. In questi 17 minuti che mi rimangono cercherò di cavarmela recuperando alcuni dei comunicati stampa che mi servono per annunciare quello che vi potrebbe interessare questa settimana. Per esempio, e se non sbaglio dobbiamo rimanere sempre in zona Scala, perché oggi alle 15, vi ricordo, oggi alle 15 inizia la maratona Shostakovich alla Società del Quartetto, che va avanti fino a mezzanotte con tutti i quartetti dal primo al 15. E invece l'Accademia della Scala, con la partecipazione di una ex allieva d'eccezione, Malika Ayane, alle 15 in teatro, ospita, diciamo, il tradizionale concerto annuale del Coro delle Voci Bianche dell'Accademia. Un programma che, devo dire, abbastanza variegato. Si va da Mendelssohn a Rossini, per arrivare poi ai pezzi di Vaughan Williams o a John Rutter, insomma, scrittori di oggi, per coro. Di questi, secondo me, però, devo dire, i tre mottetti opera 39 sono alcune delle composizioni più straordinarie di Mendelssohn, scritte insomma ancora quando era relativamente giovane, e sono quelle composizioni di difficoltà, diciamo, media, medio-bassa, ma nella loro semplicità, dei piccoli gioiellini, non sono molto incisi, però c'è un disco che ho trovato, secondo me, quello, come dire, più riuscito, con la Kammerchor di Stoccarda, diretti da Frieder Bernius, presumo si pronunci così, dei tre mottetti. Questo è il secondo, il Laudate Pueri. Però forse giustamente tu avrei dovuto cercarlo su questo computer il file, altrimenti non lo troverò mai. Voi rimanete con me mentre cerco di raccontarvi una barzelletta. Vi dicevo, l'appuntamento, l'Accademia della Scala ogni anno vuol dire mette in scena non solo, per esempio, il Coro di Voci Bianche, ma c'è sempre un appuntamento anche come sorta di gala annuale con i cantanti che poi di fatto faranno carriera durante, insomma, non solo durante la stagione delle future stagioni del Teatro alla Scala, ma anche con tutta una lunga carriera negli altri teatri. Questo, diciamo, invece quella di oggi è più dedicata a, insomma, ai ragazzi del coro delle Voci Bianche, e con appunto Malika Ayane che fa da grande comparsa.
Thank you.
il Laudate Pueri, il secondo dei tre mottetti opera 39 di Felix Mendelssohn, uno dei brani che verranno eseguiti oggi alle 15 nel concerto con cui si appunto l'appuntamento annuale del concerto finale della scuola del coro delle voci bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala, con ospite speciale appunto oggi Malika Ayane. Ci sono altri dischi che volevo ascoltare con voi, delle novità che erano da un po' che mi frullavano in testa e che hanno anche fatto parlare di sé molto su varie riviste specializzate, perché il quartetto Takacs torna in studio di registrazione per la Hyperion con Marc-André Hamelin. Le ultime settimane abbiamo ascoltato tanti quintetti, un po' perché mi avete chiesti voi, un po' perché forse è un genere che sta tornando, insomma, non dico di moda, ma che sta tornando all'attenzione forse delle varie case discografiche, perché è un genere versatile, perché comunque quasi tutti i grandi compositori hanno dedicato, insomma, tempo e sforzi a questo genere, che di fatto è il quintetto per pianoforte, significa quartetto più pianoforte. Il Takacs appunto lo ha scelto di mettere insieme due autori che, come dire, all'apparenza non proprio vicini, come Anthony Dvorak e Florence Price, la compositrice americana di cui, insomma, solo negli ultimi anni si è ripreso ad eseguire con una certa regolarità i brani, anche perché è solo nel 2009 una grossa collezione di suoi lavori e di suoi manoscritti sono stati ritrovati in una casa alla periferia di St. Anne, Illinois, che Florence Price aveva utilizzato come residenza estiva. Però in realtà si capisce, ascoltando questo quintetto per pianoforte in la minore di Florence Price, che c'è molto Dvorak, soprattutto del Dvorak americano, nelle sue composizioni. Quindi perché non ascoltare insieme una parte, quantomeno, anzi anche tutto, l'andante con moto, il secondo movimento da questo quintetto per pianoforte in la minore di Florence Price, e poi, insomma, fra poco poi ci salutiamo e io spaccherò tutti i computer davanti a me. Thank you. vi ho mentito, in effetti non ascolteremo tutto questo bellissimo andante con moto secondo movimento dal quintetto per pianoforte in la minore di Florence Price. Il disco è dedicato appunto a Price e Dvorak con il Takacs Quartet e Marc-André Hamelin niente meno che al pianoforte. L'ultima novità discografica è proprio uscita in questi giorni ed è un disco, devo dire, bellissimo, della Delphian, con uno forse dei più grandi violinisti proprio dedicati al repertorio barocco, in particolare a Heinrich Bieber, e infatti a Bieber viene dedicato la raccolta delle sonate, non quelle famose del Rosario, bensì appunto la raccolta del 1681, che era stata già incisa nel 1994 da Andrew Mans con Romanesca, a cui peraltro Bojan Cicic si ispira proprio esplicitamente, lo dice nel booklet. Ed è, devo dire, un'esplorazione di tutte le sei sonate, no, otto sonate, scusate, per violino solo, in realtà, insomma, violino solo con accompagnamento del continuo. Il continuo è l'Illyria Consort, c'è una freschezza, una varietà di suono, di fraseggio, tutto quello che volete, che secondo me è straordinaria. Sono bellissime queste variazioni, per esempio, dalla terza sonata in fa maggiore. E allora, quale modo migliore di concludere insieme questa difficile mattinata di apertura di musica classica? Ci risentiamo domenica prossima. Avete scritto qualcuno per richieste, lo ha fatto anche Claudio, per esempio segnalando che questa sera, per chi è nerviano, alle 21 in sala Bergognone di Piazza Manzoni 14 verrà eseguita Tosca, una versione con pianoforte, però insomma, interamente scenica. Io sono Carlo Lanfossi, siete all'ascolto di Radio Popolare, lascio la linea al giornale radio e poi alla rassegna stampa. Ricordi d'archivio oggi alle 15.35, dedicato allo studio di fonologia della RAI. Ciao! E vivete felici, non come me che me la prendo con le macchine.